lifestyle, mode, eventi e curiosità. In studio, Damiano.
La canzone la nasce a Napoli.
E certa amica, amica, tu ci torni.
Sorrento, Margelina, tutti i popoli.
Gli avrangi mo canta un milione di volte.
Mi speri che se offenderà nessuno.
Se parlo mo cicì,
accade mia bella Madonnina, che te brille de lontan, e t'adora e piscinina, ti te domine Milan.
Buonasera a tutti voi, siamo su Lifestyle, Radio Orizzonte in Blu, come diceva la canzone tipica milanese che sappiamo tutti. Spero che non si offenderà nessuno se oggi parliamo un po' di noi. Quale migliore giornata se non il 7 di dicembre, che è la giornata di Sant'Ambrogio. È la giornata di Sant'Ambrogio, dedicata a Sant'Ambrogio, ed è la festa di Milano. Ma perché questo collegamento? Lo sapremo e lo scopriremo e scopriremo anche un po' magari di aneddoti e faremo anche, diciamo, un po' di cultura grazie all'ospite che avremo ai nostri microfoni tra qualche minuto, che è Monsignor Federico Gallo, che ha diversi titoli, poi magari non è che li snoccioleremo tutti perché no, ci vogliono due puntate, è all'ascolto, quindi è anche lui... ironico e divertente, e dirà senz'altro anche lui hai ragione, ma lo intervistiamo soprattutto in quanto direttore della Biblioteca Ambrosiana, quindi chi meglio di lui ci può aiutare questa sera a scoprire meglio chi era Sant'Ambrogio e come mai la diocesi e la chiesa ambrosiana ha determinate caratteristiche che la rendono molto unica nel panorama della Chiesa universale. Ci sono tante cose liturgiche che ci differenziano dalla Chiesa universale. E perché? Cioè, come mai da Sant'Ambrogio parte questa diocesi e questa realtà con Milano al centro, che fa, diciamo, una storia, una liturgia, una cultura sua propria, che si differenzia un po' da tutti gli altri, lo scopriremo. Intanto volevo soltanto dirvi che Monsignor Federico Gallo l'ho visto pure stamattina, perché per prepararmi a questa puntata, come già ho fatto l'anno scorso, sono andato in Sant'Ambrogio questa mattina per le lodi alle 10 e la Santa Messa Pontificale con il Cardinale alle 10.30, oltre aver visto poi finita la messa il cardinale nel chiostro di Sant'Ambrogio, ho salutato e parlato a lungo anche con Monsignor Federico Gallo, proprio in vista della puntata di questa sera, e quindi siamo in buone mani, diciamo. Adesso sentiamo un brano musicale che ho scelto apposta perché, seguendo l'omelia di Monsignor Delpini, che era tutta incentrata su Sant'Ambrogio, uomo diplomatico e di pace, e quanto c'è bisogno di pace ai giorni nostri, ho scelto un brano che conosciamo tutti ed era stato composto e cantato proprio per chiedere la pace, oltre che tutta una serie di altre cose per il continente africano. Quindi, USA for Africa, We Are the World.
Thank you. time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We are all a part of God's great big family. And the truth, you know, love is all we need.
We are the world. We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we make a better.
Buonasera a tutti i radioascoltatori, siamo su Lifestyle, Radio Orizzonti in Blu. Oggi 7 dicembre dedichiamo la puntata a Sant'Ambrogio. Chi era Sant'Ambrogio? Allora, Sant'Ambrogio sapete tutti che è il patrono della città di Milano e della diocesi di Milano. Ma Sant'Ambrogio fu mandato, quando aveva solo 30 anni, nella città di Milano, che era provincia dell'impero romano, provincia molto allargata, comunque la città di Milano era la città principale, di per sé per fare il governatore, per sostituire quello precedente. Ma mancava il vescovo, c'erano dissidi e battaglie perché chi sosteneva uno, chi sosteneva l'altro, e come si dice, scusate, non è che sto facendo battute, ma tra i due litiganti il terzo gode. Per mettere pace a questa situazione fece il nuovo governatore un discorso talmente bello, persuasivo e diplomatico, inneggiante la pace, che si dice che un fanciullo in mezzo alla folla urlò Ambrogio Vescovo e tutti sostennero questa voce, quindi tutti iniziarono a urlare Ambrogio Vescovo, a che si dice infatti che Ambrogio, da governatore, fu proclamato vescovo per acclamazione, perché poi l'imperatore, visto che il popolo lo voleva, disse: quale maggior occasione, già amato dal popolo, quindi facciamolo vescovo. Ma è stato talmente importante e ha donato talmente la vita e l'anima nelle scelte che ha fatto alla città di Milano, che la città di Milano l'ha eletto proprio come il suo rappresentante, il suo patrono. Tanto che questo stesso giorno del 7 di dicembre, che era il giorno della sua elezione, quindi, nella città di Milano ci sono diverse cose. Noi tutti abbiamo in mente la prima della Scala, che anche adesso che stiamo parlando penso che ci sia il Don Carlo, no? Perché dura sempre una vita l'opera che scelgono per aprire la stagione teatrale. La Scala, il teatro alla Scala, che è il teatro più importante della città di Milano, che si chiama così perché sorge dove prima c'era la chiesa di Santa Maria alla Scala, perché ha il suo debutto e ha la prima, così si dice, il giorno 7 di dicembre, proprio durante il giorno della solennità di Sant'Ambrogio, proprio perché è diventata nel 1778 consuetudine inaugurare la stagione lirica proprio il 7 di dicembre, e divenne praticamente stabile questa tradizione dal 1950-51, quando entrò, diciamo, di prepotenza all'interno del teatro lirico la famosissima Maria Callas, e quindi da lì in poi si mantenne questa tradizione. Ma il 7 di dicembre il sindaco, quindi la massima autorità della città di Milano, cosa fa? Conferisce nella mattinata del giorno 7 15 medaglie d'oro a cittadini che si sono dimostrati particolarmente valorosi, o che hanno o per la propria carriera o per un gesto o per un atto degno di essere onorato, hanno comunque dato lustro, diciamo, alla città di Milano. E quindi sono le benemerenze che consegna il sindaco tutti i 7 di dicembre ogni anno a 15 persone che lo meritano. Ricordiamo poi il giorno 7 c'è anche una fiera, dal sacco al profano si dice, comunque c'è una fiera famosissima che magari negli anni ultimamente ha perso un po' di lustro, prima era molto più bella, che si chiama appunto Obei Obei. E perché si chiama così? Perché nel 1288 iniziò la tradizione di fare un mercato, una fiera nella città di Milano, ma soprattutto nel 1510, quando arrivò in città un certo Giannetto Castiglione, primo gran maestro dell'ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, doveva, mandato dal Papa, riaccendere un po' l'entusiasmo in questa città che viveva un po' di lotte intestine, eccetera. Arrivò come? Cercando di ingraziarsi subito i bambini, portando un sacco di regali. E i bambini all'ingresso nella città di Milano di questa persona piena carica di regali iniziarono a urlare «O belli, o belli!». E da qui, si dice, sia nata la tradizione di organizzare nei giorni di Sant'Ambrogio questa fiera degli Obelli Obelli, che poi in dialetto milanese è Obei Obei. Niente, tutto accade il 7 di dicembre. Questa è la giornata, diciamo, importante per la città di Milano, perché è dedicata al suo santo, Sant'Ambrogio, ed è sicuramente una giornata che dà lustro alla città, dove iniziano parecchie tradizioni, parecchie cose. Ho fatto questo excursus, adesso sentiamo un brano musicale e poi ci avviciniamo al momento in cui ascolteremo il nostro ospite, che ci spiegherà e ci illustrerà ancora meglio chi era Ambrogio e come mai è stato così importante per la diocesi di Milano, e poi vedremo qualche curiosità, qualche aneddoto. Adesso sentiamo Il Volo, in omaggio alla prima della Scala. Non ho messo un'opera lirica, che magari eravate lì alla radio a dire mica che due, ma abbiamo messo una canzone lirico pop, quindi Il Volo con Grande Amore.
Chiudo gli occhi e penso a lei. Il profumo dolce della pelle sua è una voce dentro che mi sta portando dove nasce il sole. Sole sono le parole, ma se vanno scritte tutto può cambiare. Senza più timore te lo voglio urlare, questo grande amore, amore, sono amore. Sento di letti stupidi da ricordare, maledette notti persi a non dormire, altri a fare l'amore, amore, sei il mio amore, per sempre, per me.
Ascoltatori, buonasera a tutti i radioascoltatori, siamo su Lifestyle, mi dice Alberto dalla regia che abbiamo già Monsignor Federico Gallo in linea, quindi gli do il benvenuto a Lifestyle su Radio Orizzonte in Blu.
Buonasera, sentite la mia voce?
Sì, ti sentiamo, abbastanza forte e chiaro. Allora, prima, nella premessa, stavo dicendo che ci siamo pure visti stamattina alla Santa Messa Pontificale in Sant'Ambrogio.
È vero.
È vero. Abbiamo visto anche il Cardinale che ci ha salutato e poi è scappato, perché forse aveva un sacco di altri impegni. E allora io mi sono permesso in qualche maniera di fare anche un po' di colore e di raccontare come mai in questa giornata del 7 dicembre ci siano tanti avvenimenti per la città di Milano che comunque fanno capire che è una giornata un po' speciale, cioè la consegna delle benemerenze da parte dell'autorità civica e quindi i famosi Ambrogini che guarda caso prendono nome da Sant'Ambrogio. C'è la Fiera degli Obei Obei, c'è la Prima della Scala e c'è comunque la messa solenne per la festività di Sant'Ambrogio. Ma come mai Sant'Ambrogio è così importante per la città di Milano e per la diocesi di Milano?
Sant'Ambrogio è veramente il simbolo della città, o meglio il simbolo della chiesa di Milano, perché è il suo vescovo più famoso, il vescovo che è diventato, non soltanto è stato importantissimo, ma è diventato un punto di riferimento, quasi un mito. Pensare a ciò che ha realizzato e ha detto Sant'Ambrogio è sempre stato una ragione di ispirazione anche per tutti i secoli successivi. Quindi è stato talmente identitario per la città e per la comunità cristiana di Milano e dei dintorni, quella che noi chiamiamo diocesi, che addirittura ha dato il suo nome. Si parla di chiesa ambrosiana, di rito ambrosiano, insomma è diventato una specie di, noi diremmo oggi, un logo di Milano e della sua chiesa.
Ma infatti qui si apre un po' un capitolo, perché per coloro che, diciamo, non sono più addentro alle questioni liturgiche, di fede, eccetera, ma che in maniera molto terra-terra magari vedono, che ne so io, l'Angelus, la benedizione del Papa la domenica, piuttosto che hanno occasione di andare in vacanza e vanno a messa, quindi in un posto che non è la diocesi di Milano, vedono che ci sono diverse differenze e dicono: ma come mai da noi si fa così e di là invece no? Come mai il Vangelo è diverso? Come mai, cioè, ci sono diverse cose che noi facciamo rispetto a tutto il mondo, quindi non solo in Italia, cioè rispetto a tutto il mondo dove c'è la religione cattolica e la Chiesa, noi a Milano facciamo diverso. Ma perché siamo più fighi, più belli, o c'è una ragione un attimino un po' più seria?
Allora, chiaramente la gente dice che noi siamo dei bauscia, ecco, come si dice. Questo è il termine tecnico per dire gente, insomma, che, per dirlo con un termine italiano un po' slang, è gente che se la tira, è un pochettino, è vero. In realtà, al di là degli scherzi, è che, come tu dicevi giustamente, Damiano, ci sono delle ragioni profonde. Siccome però sono delle ragioni un po' complicate, diventa difficile spiegarle. Io provo a dirlo in maniera molto facile. Sostanzialmente il modo di pregare di Ambrogio e dei suoi era il modo così, diciamo, proprio, e come ogni zona aveva il suo modo di pregare, di celebrare, con delle leggere differenze. Quando ci sono stati nel corso dei secoli delle riforme, hanno teso tutti a uniformarsi, cioè a dire: sentite, è inutile che, non so, in Francia pregate in quel modo, in Spagna in quest'altro, e che ne so, invece in, a Napoli in un altro modo ancora, e cerchiamo di uniformarci tutti. E quindi questi movimenti di riforma che ci sono stati nel corso dei secoli hanno avuto successo. A Milano invece, nella sua zona, siccome c'era questa autorità antica di Ambrogio, che insomma era riconosciuto come un maestro di preghiera, un maestro di canto, un maestro, allora nessuno ha avuto coraggio di dire anche voi cambiate e anche voi diventate come noi, insomma. Addirittura il momento più forte è stato con Carlo Borromeo. San Carlo Borromeo è conosciuto perché è stato nel XVI secolo, nel Cinquecento, e sostanzialmente è stato il modello per tutti i vescovi che hanno messo in ordine le cose, il cosiddetto Concilio di Trento, è stato quello che ha riformato la Chiesa. Ecco, proprio lui che era il vescovo di Milano, che avrebbe dovuto livellare Milano come tutto il resto della Chiesa Cattolica, invece in realtà si è reso conto che il rito ambrosiano era talmente antico, talmente bello, che valeva la pena di tenerlo. Però le differenze non sono tantissime.
Certo. Però sta di fatto che cioè una che si capisce tanto è momento della Quaresima, momento dell'Avvento. Cioè,
sì,
noi
hai detto proprio le cose più importanti. Per esempio l'Avvento, visto che siamo proprio in questo periodo, il periodo di preparazione al Natale. Il rito romano, che è osservato in tutto il mondo, eccezion fatta per i riti orientali, ma non complichiamo troppo le cose. Comunque, diciamo, in tutto il mondo occidentale il rito romano prevede 4 settimane di preparazione, sostanzialmente il mese di dicembre, che poi porta al giorno 25, che è la nascita di Gesù e quindi il Santo Natale. Tanto è vero che molti usano addirittura un calendario di avvento fatto di 24 finestrine, perché più o meno l'avvento è nel mese di dicembre. Oppure se uno va in chiesa, in certe case trova delle bellissime corone di avvento, magari fatte con gli aghi di pino, che hanno 4 candele, 4 ceri, che fanno contare queste 4 settimane. Perché gli ambrosiani invece, dei bravi bauscioni, ne hanno 6 invece di 4? Uno dice, ma perché vogliono sempre fare più degli altri, perché vogliono esagerare? No, il motivo è che anche l'avvento vorrebbe essere, nel rito, nell'antico rito ambrosiano che si è mantenuto, un periodo di circa 40 giorni come la Quaresima. Infatti qualcuno la chiamava la Quaresima di San Martino, perché subito dopo la festa di San Martino inizia questo periodo di... Quest'anno abbiamo iniziato proprio il 12 di novembre, cioè il giorno dopo San Martino.
Certo.
Invece la Quaresima che tu mi chiedevi, ecco, anche lì c'è una differenza, è ancora più nota perché c'è di mezzo il Carnevale. Allora, la Quaresima di 40 giorni circa, 40 giorni vuol dire circa 6 settimane, no? Sarebbero 6 per 7, 42 giorni, poi ci sono dei conteggi un po' differenti tra ambrosiano e romano. Per dirla in una maniera facile, gli ambrosiani si accontentano di 40 giorni simbolici, cioè ci basta 40 giorni per arrivare verso il triduo pasquale, cioè i giorni della passione, morte e risurrezione di Gesù, quindi la sera del Giovedì Santo, la sera del Venerdì Santo, la sera del Sabato Santo. Invece il rito romano dice no, un attimino, se noi dobbiamo contare 40 giorni, devono essere 40 giorni giusti giusti. Per cui se io metto dentro anche le domeniche di Quaresima, che non sono giorni di penitenza, perché la domenica è sempre il giorno della risurrezione, mi risultano soltanto 36 giorni di Quaresima. Allora ne devo attaccare qualcuno di più. E attaccano il sabato, venerdì, giovedì e mercoledì precedenti la prima domenica di Quaresima, e quel mercoledì da cui inizia tutto loro lo chiamano il mercoledì delle ceneri. Mentre loro fanno questi giorni aggiuntivi per avere 40 giorni fiscali di Quaresima, gli ambrosiani hanno il loro bel carnevale ambrosiano.
Esatto, noi facciamo martedì grasso e loro mercoledì delle ceneri, e sabato facciamo un bel carnevale per non farci mancare niente e poi partiamo.
E insomma, non per niente anche la canzone dice tutto il mondo e le paese sono d'accordo, ma Milano in Gran Milano, per cui dobbiamo sempre fare qualcosa di più.
Allora io ti fermo un attimino, che mandiamo un brano musicale, poi torniamo con te. Sentiamo Lucio Dalla, Non parlà.
La luna era piantata lì in mezzo al cielo, una lampadina accesa sopra il mare, che era di un colore inchiostro quasi nero, nel
silenzio lo sentivo respiro. Non lo so, ma sembrava che il mare volesse parlare con me. Fosse più solo di me. Non parla, non parla, parla, parla. Stamacca, 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 stamacca. Sotto le stelle, una barca di notte si addorme e non sa che fa. State
Buonasera, siamo su Lifestyle, Radio Orizzonti in Blu, e siamo con il nostro ospite al telefono, che è Monsignor Federico Gallo, e stiamo parlando di Sant'Ambrogio, visto che oggi è la sua solennità, e della diocesi ambrosiana. Allora, stavamo dicendo una serie di cose del perché la diocesi di Milano e Milano si differenziano un po' anche dal resto del mondo. Siccome non stiamo parlando con chiunque, diciamo, ma con addirittura il direttore della biblioteca ambrosiana, io so che Sant'Ambrogio comunque ha lasciato anche una grossa eredità letteraria e spirituale.
Certo, certamente. Guarda, prima di tutto, beh, io non è che sia una grande personalità, per carità, sono semplicemente un prete di Milano che hanno ritenuto adatto a fare il mestiere che faccio, che è fare tante cose, appunto anche dirigere questa biblioteca. Ma la biblioteca,
no, quando io dovevo cercare una didascalia per dire chi eri, come faccio sempre con gli ospiti, ti sei messo pure a ridere, ho trovato una didascalia, non so di che posto tedesco, dove forse sei stato un convegno, cioè che non finiva più, era due pagine di roba, e ho detto: ma posso fare una sintesi?
Ecco, magari sì. Comunque la sintesi è quella, sostanzialmente io lavoro in questa biblioteca che è stata voluta dal cardinale Federico Borromeo all'inizio del 600, precisamente nata, pensa un po', è stata aperta l'8 dicembre 1609, quindi domani è il compleanno della biblioteca ambrosiana. Oggi è Sant'Ambrogio, domani invece è l'ambrosiana.
E fate una festa, fate qualcosa.
No, non per avere,
sono morigerati.
Bravi ambrosiani, siamo sobri. E, no, l'abbiamo fatta nel 2009, quando festeggiavamo i 400 anni.
Ecco.
È stato molto bello, il nostro cardinale arcivescovo allora era Dionigi Tettamanzi, è venuto l'allora presidente della Repubblica Italiana, Giorgio Napolitano, c'era anche il cardinale Tarcisio Bertone, insomma, un festone come si deve.
Certo.
Dopo basta. Chisci, come si diceva noi. Sì, sì,
ma possono entrare tutti alla Biblioteca Ambrosiana?
Sì, sì, è aperta dal 1609 gratuitamente per tutti, però attenzione, la nostra non è una biblioteca, diciamo così, dove semplicemente uno si porta il giornale, viene a leggere, o uno studente deve preparare, che ne so, l'esame di diritto privato o di anatomia, e viene col suo manuale, o che ne so, uno viene lì per prendere in prestito un libro da leggere in spiaggia o leggere in treno, no? La nostra è una biblioteca fatta soprattutto di manoscritti, cioè di libri scritti a mano anticamente, prima dell'invenzione della stampa, e di libri antichi. Quindi quando uno viene da noi certamente non può prenderli in prestito e portarseli via,
certo.
Li può però consultare. Quindi noi abbiamo dei leggii in gomma piuma, abbiamo gli attacchi per i computer, qualcuno che se vuole può usare i guanti in cotone per toccarli, insomma in base ai gusti, Quindi da noi viene chi è in grado di leggere questi libri, quindi aperto a tutti, ma bisogna avere qualche prerequisito. Io stesso, che sono il direttore della biblioteca, per esempio, non chiedo mai di vedere dei libri, che ne so, in lingua siriaca o in lingua araba, perché non li so leggere, quindi lavoro invece su altri manoscritti, quelle delle lingue che conosco. Comunque, per tornare alla tua domanda, certo, Sant'Ambrogio è stato veramente un simbolo. Lui, Agostino, Gregorio, Gerolamo, quei grandi dell'antichità, Ambrogio vissuto nel IV secolo d.C., le sue opere, i suoi scritti sono stati da subito condivisi in Oriente e in Occidente come scritti molto significativi per la fede cristiana, diciamo punti di riferimento, belli da leggere, chiari, anche per capire la fede. Ma poi Ambrogio non soltanto ha lasciato gli scritti, quindi parliamo di cose da biblioteca, ha lasciato le basiliche, cioè le chiese, ha lasciato un canto che si chiama canto ambrosiano, che si è diffuso attorno, e poi con lui si è convertito un certo Agostino, che è diventato Sant'Agostino, per cui insomma ne ha fatte talmente tante, Ambrogio, che è diventato un personaggio quasi insuperabile.
Certo, infatti mi colpiva anche nella celebrazione eucaristica di stamattina, dove come prima lettura si è letta la vita di Sant'Ambrogio, che ha donato proprio tutto quello che era il patrimonio anche della sua famiglia personale, che era fatta anche di molte proprietà, piuttosto che tutto quello che insomma aveva accumulato, le ricchezze eccetera, le ha tutte completamente donate alla Chiesa ambrosiana.
Esatto, questo è un punto, diciamo, in comune anche con altri grandissimi vescovi di Milano come Carlo Borromeo, a suo modo anche Federico Borromeo, cioè vescovi che hanno detto: bene, io oramai, se sono diventato vescovo, vuol dire che ho la vita completamente occupata dal mio ministero, dal mio servizio, non mi servono più dunque le proprietà che mi arrivano dalla famiglia, se non per farne un dono. Ed ecco appunto che Ambrogio, per esempio, come diceva la lettura stamattina che hai ascoltato precisamente come tu hai detto,
mi sono anche portato via foglietto, quindi.
Ah, è studiato, eh. Insomma, lui appunto ha donato questi latifondi che aveva, per esempio, in Sicilia e da altre parti, ha detto: allora l'usufrutto rimanga a mia sorella Marcellina, perché adesso non è che la poveretta rimane così senza viveri, perché io ho voluto fare il generoso. Qualcosa del genere aveva fatto anche Sant'Antonio del Deserto, Antonio Abate, quello che ricorre il 17 di gennaio, non è da confondere con Antonio il Francescano di Lisbona, trapiantato a Padova, che invece è di molti secoli dopo, quello del 13 giugno. Sant'Ambrogio, proprio come tu sottolineavi, invece diceva che è assurdo, diceva che noi abbiamo magari, lui aveva usato per i poveri tanti ornamenti d'oro e d'argento che in quel momento c'erano negli edifici ecclesiastici, li aveva venduti o fusi per aiutare questi poveri, dicendo a che serve avere una casa splendente di ori quando poi i tuoi fratelli invece battono i denti per il freddo o si contorcono per la fame. Quindi è stato un esempio anche di diciamo di giustizia sociale.
Infatti io, quando ho introdotto la puntata, ho letto un brano che ho trovato appunto su un blog storico, dove c'è scritto che divenne memorabile tra i vari gesti di amore, episodi di altruismo che fece nei confronti degli altri, quando durante una razzia alcuni soldati nordici, qui si dice, rapirono uomini, donne e bambini, Ambrogio fece fondere dei vasi sacri per pagare il loro riscatto. Adesso non so se...
Sì, sì, questo è chiaramente documentato dalle biografie di Ambrogio. Siamo in un contesto storico molto diverso dal nostro. Ambrogio morirà nel 397, ricordiamoci che una cinquantina d'anni dopo finirà l'impero romano d'Occidente, perché iniziavano quelle migrazioni di popoli, quelle che a scuola ci hanno insegnato a chiamare le invasioni barbariche, e quindi capitavano anche questi episodi di rapina, magari nei luoghi meno presidiati dall'esercito romano. D'altronde Milano stessa era diventata sede imperiale, perché così facendo, con l'esercito, la presenza dell'imperatore, si era più vicini alle zone di confine rispetto a Roma. Era un momento in cui si percepiva già il prossimo passaggio passaggio storico.
Io adesso metterei un altro brano musicale e poi facciamo, diciamo, l'ultima tranche di intervista. Sentiamo David Bowie con Chains.
Running wild, a million dead end streets, and every time I thought I'd got it made, it seemed the taste was not so sweet. Then I turned myself to face me, but I never caught a glimpse of how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. Size, but never leave the stream of warm and permanent sand. So the days flowed through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds.
Siamo di nuovo su Lifestyle, Radio Orizzonti in Blu. Stiamo parlando col nostro ospite, che è Monsignor Federico Gallo, sulla figura di Sant'Ambrogio e l'importanza per la diocesi di Milano. Io, perché qui spesso dico ai nostri ospiti, è bello chiacchierare, è bello parlare, però poi io ho un cronometro davanti impietoso che continua a scorrere e che adesso mi dice che tra 18 minuti abbiamo bello che è finita la puntata, che sembrano tanti, però poi in realtà quando si inizia a parlare scorrono anche abbastanza velocemente. Vorrei fare un po' una, diciamo, una provocazione, una mini riflessione, eccetera. Abbiamo raccontato e anche molto bene della figura di Sant'Ambrogio, della sua importanza per la Chiesa milanese, eccetera. Ma tu, se dovessi addirittura fare un balzo, e quindi dai tempi che stiamo raccontando a oggi, come vedi la diocesi di Milano, come vedi i fedeli, diciamo, i milanesi? Cioè, sono più attenti al contorno e quindi a quello che è la scala, piuttosto che il lusso, piuttosto che le luci, eccetera, o vedi che in qualche maniera, cioè, è rimasto un po' di fede, di cultura, l'eredità di Ambrogio, diciamo, si è persa, o in qualche maniera vedi che... È difficile, guarda, lo so come domanda, però...
io provo a risponderti lo stesso, poi se sbaglio mi perdonerà Sant'Ambrogio, mi perdoneranno i milanesi di oggi. Però la tua domanda è molto intelligente, perché, come dire, senti, ma Ambrogio sembra che abbia vissuto questi tempi bellissimi, eroici, ha avuto degli insegnamenti fantastici, e però oggi non ci sembra di vivere in un mondo ideale, no? Anche noi di Milano abbiamo i nostri bei difettoni, come dicevamo prima, quello di essere un po' appariscenti, quello di crederci migliori degli altri, o cose di questo genere, un po' vanitosi, diciamo così. Se poi pensiamo che Milano è diventata la città della moda, figuriamoci, peggio ancora. Ma allora la mia risposta è questa, che in realtà, ogni epoca è attraversata da come dire, da questa varietà di comportamenti della gente. Perché anche ai tempi di Ambrogio non bisogna dimenticare, i problemi c'erano e come. Non erano tutti lì a pendere dalle labbra di Ambrogio, c'erano anche quelli che lo criticavano, quelli che gli facevano la guerra. Lui stesso ha avuto spesso da opporsi, da litigare, e quindi voglio parlare di due episodi che sono celeberrimi della sua biografia. Un esempio è quando lui ha dovuto difendere le chiese, facendo addirittura un'occupazione con i suoi fedeli, andare dentro la chiesa, mettersi con i fedeli a cantare, perché c'erano invece quelli, diciamo, avversi alla corrente cattolica, i cosiddetti ariani, erano degli eretici. Noi oggi facciamo un po' fatica a capire cosa volesse dire, ma insomma la gente lottava proprio per questioni di fede, insomma litigavano tra di loro, Gesù è Dio, no, Gesù non è Dio, il Padre è lo Spirito, sì, il Figlio no, insomma cose un po' sottili, ma allora erano molto appassionate queste discussioni teologiche e religiose, e quindi e addirittura Ambrogio ha dovuto, e durante questa occupazione delle basiliche con i suoi fedeli, li faceva cantare, li faceva pregare, e quel modo di cantare gli inni, tecnicamente si chiamano così, oppure i canti responsoriali, cioè i canti con i risponsi, sono con le risposte, i ritornelli, lo diremmo noi oggi, i ritornelli, sono diventati un modo comune, insomma, si sono diffusi in tutta la Chiesa. Quindi la tensione c'era, e come? Perché questi ariani erano favoriti dall'allora imperatrice. Poi un altro momento della storia di Ambrogio è quando non si sa, ecco, viene raccontato così, ma mancano alcuni elementi per confermare l'autenticità del fatto. Pare che Teodosio, imperatore, avesse compiuto un peccato parecchio grave, cioè aveva autorizzato una strage. Aveva autorizzato una strage, e per Ambrogio quindi Teodosio si era macchiato di omicidio, non poteva mettere piede in chiesa, e quindi gli ha imposto una penitenza pubblica per chiedere perdono di questo suo errore. Quindi insomma i momenti di tensione c'erano anche allora. Tu mi domandi se oggi noi forse abbiamo dimenticato l'insegnamento di Ambrogio. Diciamo che quello che è rimasto in noi ambrosiani dopo 17 secoli è quello del fare. Noi non sappiamo stare con le mani in mano. Quindi come Ambrogio si è ammazzato di lavoro, così ci ha insegnato proprio a non stare mani in mano, ma a lavorare. Il fatto di lavorare però è rischioso se uno non si ferma anche a pensare e a pregare, cioè a nutrirsi per poter poi agire. Ecco, il rischio secondo me è esattamente questo, quello di essere molto bravi nell'organizzare e nel fare, ma non fermarsi mai invece a riflettere e a ricevere le energie giuste.
Io ad esempio sono sempre ben impressionato quando vengo o in Basilica di Sant'Ambrogio, come il 7, che ormai sono 3 anni che vengo, piuttosto che ogni tanto in Duomo, e vedo quanta gente, cioè quanta presenza c'è. Sarà perché vogliono sentire il cardinale, sarà perché non lo so, però vedo sempre veramente tanta partecipazione. Quindi da un lato dico sì, sembrano questi tempi, diciamo, un po' di nuova evangelizzazione, perché parecchi hanno perso, soprattutto magari delle nuove generazioni, la fede, si vedono in giro tantissime cose, segnali che ci fanno dire bah, saranno ancora tanti cristiani in giro, che forse non sembra, però poi quando ci sono queste occasioni sembra che invece la risposta sia molto positiva. Poi per carità, quando è entrata la processione, quando è uscita, tutti quei telefonini per fotografare mi è venuto Don Mario, perché lo conosco così da una vita, per fotografare il cardinale, che uno dice vabbè, insomma puoi anche evitare in chiesa di metterti lì a fare le foto e i flash o i selfie o queste cose, però vabbè, ormai siamo messi così, diciamo, quindi non sorprende anche questo. Però per dire che effettivamente ci sono dei segnali anche un po' contrastanti, e nello stesso tempo forse la speranza, come si dice, è l'ultima a morire, cioè nel senso comunque sia qualcosa c'è, non certo. È andato tutto nel dimenticatoio.
No, proprio no, io ti do perfettamente ragione, pienamente ragione, perché, come dire, la bellezza, la ricchezza del messaggio cristiano è talmente alta che supera e sfida i secoli. Ci possono essere momenti di freddezza, momenti di indifferenza, però comunque c'è sempre chi viene raggiunto nel cuore da questo messaggio. Ora, devo un po' disilluderti, nel senso che in Sant'Ambrogio o in Duomo ci sono anche i turisti o gli ambrosiani che vengono da fuori Milano, che vengono alla messa, quindi sono loro che ci consentono di riempire queste grandi celebrazioni. E sul fatto che appunto oggi, più che ascoltare magari la bella, perché ha fatto una bellissima omelia il nostro arcivescovo Mario, è sempre molto attento, molto intelligente, molto arguto anche in quello che porge, è sempre capace di toccare il cuore, magari più che ascoltare, tu dicevi, facevano i selfie, le foto. E cosa devo dirti? È un po' la spettacolarizzazione che oggi sta colpendo il nostro mondo, cioè vedi un sacco di gente che magari si siede a tavola al ristorante, track track, e fotografa quello che mangia, o vedi la gente, non so, che va in giro per strada, si ferma, vede qualcosa di bello, lo fotografa. Beh, fa un po' parte della nostra cultura. Io personalmente, proprio recentemente, mi è capitato di celebrare una messa per un gruppo, e mentre io andavo in processione c'era una ragazza lì col suo bel telefonino davanti. Io, quando le sono stato vicino, proprio l'ha messo la mano davanti, no, sul telefonino, gliel'ho abbassata, facendo un po' di eleganza, signorina. Ecco, e però perché? Perché era solo lei, e l'ho fatta con un sorriso, evidentemente, non ero arrabbiato, ho fatto un risolino, così, un po' di eleganza, signorina. Ecco, e anche chi c'era vicino si è messo a ridere, no? E oggi poi l'arcivescovo non poteva farlo con 200 telefonini che erano puntati su di lui, però ecco, in un certo senso fa anche piacere vedere com'è amato, com'è seguito.
Tra l'altro io ho avuto più di una testimonianza, tu beh, lo sai, io ho fatto l'educatore in un collegio famosissimo di Milano, frequentato uh-huh. soprattutto da un sacco di gente molto famosa e anche ricca. Tanti di questi, quando è stato eletto Don Mario Delpini come cardinale, sono stati molto molto colpiti dalla sua, diciamo, testimonianza di umiltà e anche di povertà. E più di una persona, anche persone molto danarose e famose, mi ha detto che sono rimasti colpiti dalle prediche, dalle parole e dal suo esempio, al che hanno anche addirittura iniziato a avere più attenzione per i poveri, per aderire a qualche raccolta fondi, eccetera, che magari prima non avevano, perché sono stati colpiti dalla testimonianza vera di Don Mario. E forse perché erano i soliti che dicevano sì, la chiesa predica, ma intanto pieno di ori, pieno di mobili, cioè c'è sempre questa voce in giro, no? Però vedi, quando un vescovo dà una testimonianza invece differente, poi magari, quindi mi viene da dire che anche nei nostri tempi, voglio dire, qualcosa di Ambrogio magari anche dai vescovi e dai leader della diocesi milanese è rimasta e rimane e continua.
Guarda, ti do perfettamente ragione, nel senso che uno magari potrebbe dire ma gli ori, o diciamo i drappi, insomma tutte quelle cose si usano in chiesa per la liturgia, per rendere lode a Dio. Se poi appunto, come ha fatto Ambrogio, magari li vendiamo per fare qualcos'altro, d'accordo, però qualcosa serve, no? Cioè, la chiesa serve per pregare, e gli oggetti servono per la liturgia. L'importante è che se si hanno dei beni, questi vengano messi ad uso del bene, no? Messi a frutto per appunto aiutare le persone che ne hanno bisogno, eccetera eccetera. Il caso del nostro arcivescovo Mario, che tu conosci anche da prima di quanto l'abbia conosciuto io, ormai si parla degli anni 90, credo anche prima, forse per te già dagli anni 80, E lui è una persona veramente coerente, che non tiene niente per sé, fa una vita molto sobria, lavora tutto il giorno, è molto molto diligente, puntuale, va dappertutto, non si nega mai. E appunto cioè la sua povertà è anche una povertà personale, non è una povertà ostentata, non è un pezzente, una persona sobria che, come dire, si accontenta di qualche minimo. In questo sicuramente un degnissimo successore di Ambrogio Vescovo. Tra l'altro è una persona molto, come dire, semplice, che non si dà aria, non si dà importanza, ma che è una persona che ha studiato moltissimo, il nostro arcivescovo Mario, e tra l'altro uno specialista proprio della, come dire, dei padri della Chiesa, quindi dei grandi autori e grandi teologi dell'epoca di Ambrogio. Quindi probabilmente, forse, lo studio di quegli autori gli ha dato anche uno stile così.
Certo. Va bene, il tempo, come diresti tu, tempus fugit, e quindi siamo già al momento dei ringraziamenti. Io in genere, quando ho un ospite, magari dico, tipo l'attore piuttosto che qualcun altro, dov'è che i nostri radioascoltatori, se sono rimasti ben impressionati di questa intervista, possono seguirti piuttosto che leggere di te. Mi fa specie di dirlo con te, perché voglio dire, non è che però ti faccio anch'io questa domanda.
No, per carità, appunto io non sono un personaggio famoso, non prete come tanti altri, eccetera. Sì, dopo, se uno va a cercare, trova la mia pagina Facebook, trova come dire, la mia pagina Instagram. Però non, sinceramente non sono poi così importanti. Io poi non sono un grande frequentatore di questi mezzi di comunicazione sociale, tipo una volta al mese magari metto una fotografia, quindi niente di che. Però invece se uno vuole proprio seguire cosa vi faccio tutti i giorni, c'è il sito della Biblioteca Ambrosiana, okay. È della Pinacoteca, quindi completamente l'Ambrosiana, Milano, e lì si vedono tante nostre iniziative. E poi c'è anche un altro sito un po' particolare, se però qualcuno è proprio curioso di vedere le cose che studiamo, questo sito si chiama Accademia con una C sola, accademia.edu. Lì cerca il mio nome, che è Federico Gallo, e vedrà le conferenze, le pubblicazioni, i convegni, le iniziative proprio portate avanti da me e dagli studiosi che frequento.
Ok, perfetto. Allora, io ti ringrazio tanto per la tua partecipazione e invito tutti i radioascoltatori, se volessero anche approfondire un po' ciò che abbiamo detto questa sera, di consultare anche il sito della Biblioteca Ambrosiana e questa accademia.edu, perché magari possono essere anche interessati a qualche evento piuttosto che a qualche conferenza.
Guarda, per esempio, proprio per ti rubo mezzo secondo, noi abbiamo, dico io, con gli accademici, cioè con i professori che lavorano e collaborano con me, abbiamo organizzato un ciclo di 6 incontri, si chiamano Intorno a un codice, e in questi 6 incontri uno studioso, in maniera facile, in maniera adatta a tutti, fa vedere proprio un manoscritto, magari un manoscritto famoso dell'Ambrosiana, lo mettiamo proprio lì, fisicamente, davanti agli occhi di tutti, lo spiega, lo fa vedere, lo sfoglia, ed è aperto a tutti. E tantissima gente che magari non sa neanche una parola, per esempio, di alcuni argomenti, di manoscritti, e rimane veramente contenta, perché almeno una volta nella vita può vedere che cosa vuol dire lavorare e studiare con antichi manoscritti.
Bello. Beh, grazie anche di questa sollecitazione, e andremo sicuramente a visitare i siti che ci hai descritto.
Bene, allora aspetto di rivederti presto, Damiano.
Volentieri. Grazie mille, buona serata.
Ciao. Ciao a tutti gli ascoltatori, grazie di tutto. Ciao, ciao.
Ciao, ciao. E adesso, ormai mancano solo 2 minuti, quindi bravo. Il nostro Alberto già ha caricato il pezzo. Allora, prima di andare con la sigla finale, oggi è il 7, giovedì prossimo è il 14, qualcuno che segue anche i social di Lifestyle ha visto già pubblicata la locandina. Il 14 avremo ai nostri microfoni l'architetto Elena Brusa Pasquè, che in Varese è un cognome molto importante, è un architetto famoso e il padre era colui che ha progettato il palazzetto dello sport di Varese per la grande Ignis di pallacanestro e ha fatto anche parecchi lavori nello stadio di San Siro. Siccome il palazzetto dello sport di Varese e anche lo stadio di Varese avranno un restyling completo proprio tra qualche mese, Elena Brusa Pasquè è stata incaricata come architetto di fare il nuovo palazzetto dello sport. L'avremo ai microfoni insieme all'ingegnere Aceti, ci spiegheranno come diventerà il nuovo palazzetto di Varese. Se volete seguirci, giovedì prossimo, 14 dicembre. E adesso, ABBA, Dancing Queen.